Dunque, io ringrazio moltissimo Roberto, che gentilmente ogni volta offre la sua riflessione, i suoi pensieri ai miei scritti. Lo ringrazio anche in termini di amicizia personale, ma anche direi per i motivi oggettivi, i temi che ha saputo tirare fuori dal mio libro. E le questioni sono tante. E per essere sintetico, rispondo ricordando un po' la cornice del libro e poi prendendo in considerazione alcune questioni, alcune obiezioni particolari che sono state sollevate da Roberto. Credo che si sia sufficientemente inteso come in questo mio tipo di lavoro sull'uso del mondo, dove è stato abbastanza chiarito da Roberto, l'uso non vuol dire l'uso strumentale, ma nella dimensione del sapere usare come fruire. Il buon uso è possibile non soltanto se si ha un'abilità, ma il buon uso è possibile soltanto se si è attenti alla cosa per valorizzarla nelle sue qualità. Questo è il fruire, l'utile fruire. Io, anche se voglio gustare un cibo, non posso usarlo in termini strumentali, ma devo cavare i sapori e quindi devo essere attento alla cosa. Questa è nella dinamica del desiderio. E quanto più ci sono dinamiche di corrispondenza, tanto più l'uso si trasforma in attenzione, in predilezione. Questo vuol dire in fondo usare. Ecco, allora, in questa dimensione dell'uso del mondo, ecco, noi siamo posti sulla terra in quanto siamo in relazioni attive. Il vivere e l'agire. Diceva Goethe, traducendo il Vangelo di Giovanni, in principio non era il logos, era l'azione. Non a caso la vita è movimento, no? La tradizione, l'anima è movimento, no? Quindi l'esistenza noi la dobbiamo pensare, la vita la dobbiamo pensare come movimento, quindi come azione. Però i greci avevano per dire fare o agire tre termini. Uno era praxis, da cui prassi, l'altro tecne e l'altro poiesis. Lascio per adesso da parte la nozione di poiesis, perché io assumo come criterio per leggere il mondo, il modo di comportarsi in esso e farne buon uso, attraverso la distinzione di base che è l'agire e il fare. Ora, la caratteristica dell'agire, la prassi, è data dal fatto che noi siamo sempre in azione. La prassi vuol dire dare senso e direzione a tutto il nostro comportamento. E in questo senso, dando direzione al nostro comportamento, o meta, o indirizzo, chi agisce si pone sempre la domanda: agisco bene, agisco male? Perché noi tendiamo a finalizzare la nostra vita. In questo caso la prassi si collega a quell'idea aristotelica che il fine dell'uomo è la felicità. Ora, siccome la felicità non è un dato statico, come si produce questo movimento felicitante? Quando nel nostro agire la nostra intenzione, il nostro conferimento di senso è legato al bene o al male. Cioè, io agisco perché nel fare questo realizzo il bene, che può essere il mio bene e poi quello della comunità, come si è ricavato molto chiaramente dalle notazioni di Roberto. Ecco, realizzare il bene, e quindi questa produzione di vita con la vita, e produzione della vita con la vita attraverso l'azione, perché noi siamo questo movimento. Allora, l'azione e l'orientamento al senso, e in quanto orientamento al senso, caratterizzato dalla distinzione bene-male. Da questo punto di vista noi siamo sempre in azione, forse anche quando dormiamo. Perché? Perché l'uomo, in quanto essere che pensa, che si orienta nel mondo, non sospende mai il suo orientamento, non cessa mai di dare senso. Non è che si spegne l'interruttore della vita. Ci può essere una condizione fisica, no? Ma questi sono problemi congiunturali dati, connessi al nostro essere corpo. Però noi siamo sempre, in quanto esistenti, nella condizione di dare senso. Si potrebbe dire che quando non diamo più senso, ma lo riprenderò da poco, diventiamo insensati. E quindi la follia. Quando l'uomo non ha più la capacità di dare senso, diventa insensato. E quindi non distingue più tra il bene e il male, ma non distingue più neanche nella modulazione delle proprie azioni, perché perde la finalità. Ecco, accanto a questo c'è il fare. La caratteristica del fare è invece orientata non al senso, ma al prodotto. Ecco la tecne. E allora, qui la differenza c'entra anche il bene e il male, ma in una dimensione diversa. Ben fatto, fatto male. Cioè il fare è intenzionato ad un prodotto, e il prodotto evidentemente esige una competenza, una prestazione, una esecuzione. E alla fine, quando il prodotto è finito, si dice è fatto bene o è fatto male, cioè funziona in base al suo progetto. Il tavolo sta, la centrale nucleare funziona. Questa caratteristica del ben fatto, fatto male, si esaurisce nel prodotto che viene prodotto. Cioè quando io devo fare un tavolo, qualsiasi artigiano fa un oggetto, quando ha finito quell'oggetto, lì si esaurisce quel fare, poi ne comincerà un altro. Ma il fare si esaurisce nel progetto prodotto. Quindi mentre la prassi è orientata a senso e quindi fluisce continuamente perché coincide con il nostro orientarci nel mondo, il fare è discreto, cioè dire, si esaurisce nel fatto bene, fatto male. Alla fine, quando il prodotto viene fuori, si dice fatto bene, fatto male. Ecco, questa è una distinzione di fondo. La intenzionalità del nostro essere al mondo come prassi e il fare delle cose piuttosto che delle altre a secondo delle esigenze che noi abbiamo nel mondo. Ora, venendo a noi, qual è il problema? Nelle società antiche la differenza tra l'agire e il fare era un tantino più evidente, nel senso che la potenza del fare era abbastanza ridotta e quindi si era nelle condizioni di produrre un bene e di vedere anche gli effetti che questo bene poteva avere e controllarli. Cioè i prodotti finiti erano controllabili nei loro esiti. E quindi da questo punto di vista la grande localizzazione del fare permetteva all'agire, alla domanda sul senso, di essere più esplicita, anche se molte volte questa domanda sul senso era modulata da autorità. Questo lo posso spiegare meglio eventualmente se c'è qualche interrogazione, nel senso che il senso della vita noi lo apprendiamo dalla comunità, dal contesto in cui noi viviamo, dal sistema di valori, La prassi non è che ogni individuo ha la sua prassi, ma dentro una prassi, no? Ecco, oggi a partire dalla tarda modernità soprattutto, noi abbiamo visto che la dimensione del fare si è implementata in modo, direi, pressoché illimitato. Noi siamo nel mondo dei manufatti. Perfino lo stesso artigiano che fa la porta è in una serialità, in una domanda incalzante. E poi abbiamo l'intelligenza collettiva, dove ogni individuo sta in questa macchina collettiva eseguendo un segmento del fare. Quindi non c'è più l'interezza del prodotto. E quindi il ben fatto, mal fatto c'è ancora, ma non nel senso di giudicare l'interezza del prodotto, ma di riuscire in quel segmento di lavoro in cui sei posto secondo la prescrizione del sistema. Quindi noi siamo in catena, il lavoro, appunto, ma non solo quello della catena di montaggio, dove era evidente essere in catena, ma anche oggi, forse oggi ancora di più, perché insomma quando si era nella catena di montaggio, sì, tu eri in un momento della catena, però avevi l'idea della produzione in cui stavi, cioè producevi una macchina, tu facevi il bullone, l'altro faceva lo sportello, ma era la macchina. Oggi con la scomposizione tu produci un pezzo solo, un chiodo o un circuito elettronico. Ne abbiamo parlato l'anno scorso con Bologna. Oggi sostanzialmente il lavoro è dislocato, allora ognuno è un frammento, un pezzo, ma in una unità di cui non vede l'inizio, non vede la fine, e quindi è costantemente messo in opera, dove il giudizio è per prestazione parziale con una definalizzazione totale. Chi ha dei controlli su questi sistemi, anche quelli che hanno i controlli su questi sistemi, purtroppo non sono neanche loro autosufficienti, perché devono tenere conto di input esterni. Quindi siamo costantemente in una dimensione di transitività nel lavoro, quindi è difficile poter vedere in quello che noi facciamo la finalità. Dall'altro lato siamo continuamente attivati dalla società, da questa grande macchina della società, e il problema fondamentale è che in questa grande macchina della società la dimensione del lavoro è diventata una dimensione sempre meno gestibile in termini di conflitto. Si parlava di sfruttamento, datore di lavoro, eccetera. Adesso è anche difficile trovare il bersaglio, trovare l'altra parte, la partnership nella contrattazione del lavoro. E voi lo vedete, no? Nella società finanziaria, dove sta l'altra parte? Chi è l'altra parte? Il sindacalismo classico ancora aveva l'altra parte, esistevano i padroni. Oggi chi sono i padroni? Si chiude un'azienda che dal punto di vista del ben fatto va benissimo, perché il prodotto c'è anche mercato, e perché si chiude? Perché si sposta? Dove sta la controparte? Dove sta l'altra parte? Quindi noi siamo in una società di prestazioni impersonali, dove è difficile identificare definitivamente soggetti. E la crisi finanziaria, di cui noi oggi siamo non solo spettatori ma anche vittime, ci accorgiamo che sostanzialmente c'è questa mobilità. Allora capite bene che l'elemento del fare ha prodotto, da un lato, una implementazione dell'attività, dall'altro una definalizzazione delle relazioni. Per cui noi ci troviamo a lavorare, soprattutto i giovani adesso, le giovani generazioni, sperimentano una cosa che fino al secolo scorso, a 60 anni fa, non c'era, ma è significativa. Un gap tra la formazione e la professione, per esempio. Cioè, un tempo c'era la formazione e quella professione, perché la struttura era abbastanza semplice. Adesso la formazione è in fieri, con elementi fortissimi di adattatività. E in una situazione di crisi di lavoro, noi ci accorgiamo, e lo vediamo spesso, che ci si adatta per quel che viene offerto e per quel che si trova. E questo anche a livelli di media professionalità. Una volta laurearsi voleva dire, tutto sommato, entrare in una sfera professionale di dritto di rovescio che somigliava alla laurea che hai preso. Oggi noi che siamo in università sappiamo che quando un ragazzo si laurea che cosa farà? Non lo sa. Sa soltanto che per vivere deve lavorare. E allora dove sono i processi di qualificazione? Quando va bene entra in una relazione, in un rapporto e si qualifica strada facendo. Ma poi, quando c'è la perdita del posto di lavoro, allora si è inventata quella nozione, peraltro anche corretta, che non bisogna dare tanto una formazione specifica per qualche cosa, ma bisogna sviluppare formazioni elastiche, mentalità elastiche. Cose che possano permettere una plasticità mentale adeguata ad una, come dire, adattatività permanente. Questo è il meccanismo. Allora, in questa dimensione, il senso, la destinazione nel mondo, l'orientamento, non è che non ci sia, ma, come dire, è stato riempito e reso opaco dalla crescente dinamica del fare. E allora che cosa succede? Lo vediamo. Ci sono quelli che si devono adattare. Ci sono quelli invece che trovano nel fare una forma della propria realizzazione caratterizzata fondamentalmente dalla efficienza della prestazione, che dà buoni risultati, dà denaro. Quindi siamo in una società in cui ci sono dei competitori vincenti che, siccome vincono, allora insistono su quella sfera e quindi pensano soprattutto a realizzarsi sempre di più in quella dimensione. E allora qui viene fuori tutto il discorso che faceva Roberto sullo sfruttamento, no? Senza guardare niente e nessuno, cioè non più un'intenzione bene e male, ma un'intenzione potenziamento illimitato del risultato, potenziamento illimitato del risultato. E allora in base a questo si divora tutto. Solo che oggi tutto questo è il crisma dell'efficienza, perché l'efficienza è diventata la macchina sociale, l'efficienza, la velocità, e per venire a noi anche la politica, no? Si è formulata in termini di efficienza, si deroga al controllo democratico, non si dà un giudizio di valore su ciò che si fa, perché deve essere fatto velocemente, presto, bene, con quale fine? Per quale fine? E quanto i soggetti possono decidere il fine e discuterlo? Allora la macchina della motilità sociale e la logica della prestazione ha sostanzialmente lasciato sempre di più lo sfondo all'azione. L'azione è diventata sfondo. Quanto noi oggi siamo titolari del nostro agire? O quanto invece il nostro agire non è performato e preformato dalla macchina sociale? Allora, mettiamola così: siccome l'efficienza, la mobilità, ha questa caratteristica terribile che per un lato attiva costantemente, per l'altro lato lascia scorie. Nel mondo del lavoro noi abbiamo questa cosa. da un lato un iperattivismo, dall'altro scorie. E quindi una dimensione di inclusione-esclusione. E quindi giocare sul lavoro in questo modo. Allora, in questa situazione, che cosa colpisce? Cosa ci fa credere che noi siamo attivi? Il fatto che siamo costantemente in azione. Ma non bisogna confondere l'attivismo con l'attività. Perché l'attivismo ha la motilità dell'azione. Ma cosa manca all'attivismo? La consapevolezza della decisione. E quindi quello che ha il C di Heidegger, l'esserci, qui vogliamo dire il sì impersonale della macchina sociale. E quindi ogni individuo è posto dentro questa dimensione. Per cui, e qui vengo alla prima obiezione di Roberto, è vero, nel mio libro io parlo di esclusione, parlo. Allora, è chiaro che la propria condizione può essere problematizzata soltanto se tu poni in relazione la titolarità del tuo essere con quello che fai, perché altrimenti non ti puoi sentire mai sfruttato. Perché se sei nella macchina ti senti sfruttato quando sei scarto, quando sei uscito. Ma noi siamo sfruttati anche quando siamo attivi, non siamo sfruttati soltanto quando siamo scarti. Allora, quando siamo scarti tu hai il disagio di essere scarto. E quindi patisci la tua condizione anche lì. Ma quando sei attivo e sei regolato dal successo, sei anche lì attivista, ma non sai perché fai quello che fai. E quindi tu ci troviamo in una situazione in cui abbiamo le dimensioni cadenti della miseria e le ossessioni dell'attivismo. Nel mio libro io parlo delle due patologie, no? Diciamo, i poveri del mondo hanno un malessere talmente fisico da dimenticare di essere anima. È improbabile che un africano vada dallo psicanalista. È improbabile che un homeless prenda uno psicofarmaco. È troppo fisica l'esclusione, perché lì c'è il rischio è lo spegnimento della coscienza. Vedete i macilenti, gli esclusi, ve li immaginate dallo psicanalista? Allora abbiamo delle patologie della proprietà, della povertà, che riducono la dimensione dell'anima. E poi abbiamo negli attivisti le patologie dello stress, cioè a un certo momento fai, ma qual è il senso? Ti bruci nel tuo agire e non capisci a che cosa lo destini. Ecco, allora qui il problema è quello di in qualche modo ridare spazio all'azione. E allora quell'atteggiamento di dedizione che c'è nel lavoro non è per nulla contraddittorio all'idea di migliorare la propria condizione, di migliorare la propria condizione, e quindi di un compito, di una politica. Ma entra nella sfera, diciamo, del disagio soggettivo che bene o male si dà sempre. Si usa l'espressione, e alcuni privilegiati la possono usare anche oggi: non ho mai lavorato perché ho fatto quello che mi piace. E qui io introduco la distinzione greca, no, tra l'ergon e il pons, tra la fatica e l'opera. In greco ci sono questi due termini, ma poi anche il latino. Labor, il latino, vuol dire sofferenza. Tantus labor non sit cassus. Sofferenza. Quel telefono mi ha ricordato che lo devo spegnere anch'io. Ponos ha la stessa radice di pena. Per non parlare poi della tradizione biblica dove il lavoro è dato come pena. E quindi il lavoro comporta fatica. Però la fatica di ogni lavoro si riscatta nell'opera. Perché nell'opera c'è la gloria del lavoro. E qui c'è l'altro termine che ho lasciato all'inizio sullo sfondo, che è la poiesis, che noi traduciamo poesia, ma la traduzione più corretta sarebbe creazione. Cioè dire, nel lavoro tu hai la fatica del creare, che è lo stesso dei dolori del parto. Poi è la bellezza del generare, l'opera, no? Allora, la famosa dossografia, il famoso aneddoto di Michelangelo, che quando ha visto il Mosè gli lancia il martello: perché non parli? E la fatica trova la sua gloria nell'opera. Ora riflettiamo nelle nostre vite: quante persone, per merito loro o anche per sorte o anche per caso, sono riuscite nella vita a tenere insieme la fatica e l'opera tanto da poter dire: non ho mai lavorato nella vita perché ho fatto quello che mi piace. Lo può dire Pollini, forse, no? Lo può dire un artista, forse, poi anche altri malesseri, ma comunque c'è una dimensione in cui il lavoro, a differenza che nell'attivismo, si finalizza nell'opera. Ma nella maggior parte dell'esistenza, non solo oggi ma anche prima, che il lavoro lo si scelga è sempre più improbabile. Improbabile. E allora che cosa facciamo? Quale senso può avere un lavoro dove in qualche modo non c'è un immediato riscontro nell'opera? Sarebbe, è solo fatica? No? È solo un destino di infelici? Oppure il lavoro bisogna pensarlo in un modo più ampio? Ecco il senso di quella mia figura della dedizione, no? E che non contraddice la ribellione, la conquista, ma ti mette in una situazione di fatto dove non introduco il termine dello sfruttamento, ma direi più chiaramente, più esattamente, della dimensione non adatta alla mia vocazione. E questo potrebbe darsi anche in una condizione in cui io non sono sfruttato. Mi trovo a dover fare una cosa, ma la mia vocazione, la mia tendenza sarebbe stata di farne un'altra. Oppure elementi che in ogni lavoro ci sono, ma in alcuni pesano di più. Per esempio, elementi dove c'è un eccesso di routine, dove la dimensione creativa è molto marginale e c'è presente una fortemente esecutiva. No? Immaginate tutti quelli che lavorano dinanzi ai computer, dalla mattina alla sera, nelle banche, no? Cioè questo esercizio costante. Tanti lavori routine, immaginate quelli che lavorano in un laboratorio di analisi, e via provette una dietro l'altra, non c'è l'invenzione del biologo, non c'è la scoperta dell'enzima, no? non c'è neanche, c'è proprio la routine. E la maggior parte dei lavori sono così, nel senso, anche poi nelle stesse professioni cosiddette libere può scattare quel meccanismo di competizione, di adattatività, per cui sostanzialmente tu lo fai lo stesso perché lo devi fare, altrimenti te lo toglie il concorrente, magari non lo faresti, vorresti un po' di tempo in più per te, ma no, perché altrimenti perdi un giro, e se uno perde un giro resta a terra. Quindi sono modalità in cui il soggetto non si adatta. Allora prendiamo quelle più di routine, soprattutto appunto, come dico, in una situazione come adesso. Io penso sempre ai giovani che fanno lavoretti uno dietro l'altro, nella flessibilità. Allora, da un lato, certamente ci deve essere la rivendicazione della qualità della vita, del lavoro stabile, il più possibile stabile, perché il soggetto possa agire e non essere costretto a patire costantemente nella macchina sociale. Questo sì, ma quando questo non si può ottenere, noi ci troviamo dinanzi a una patologia molto diffusa, che crea anche inimicizia e irritazione, la svogliatezza. Nel lavoro diventi svogliato, non ti appassiona, lo fai male. E allora cosa vuol dire fai male? Non solo lo fai male, ma fai del male. Perché l'utente che viene da te, anche se sei a uno sportello, vuole da te un buon servizio. E quindi se ti vede svogliato, scatta in lui un odio nei confronti di te, una condanna, una sanzione, e c'ha anche ragione, perché quel servizio lui lo ha pagato. Se sei infermiere in un ospedale, se sei controllore su un treno, quanti lavori sono così? E i colletti bianchi si sono moltiplicati. Allora è chiaro che qui ci sono due vie, alcune possibili, una possibile ma non sempre, l'altra invece è quella che io ritengo utile e feconda. Quella possibile è: intanto faccio questo lavoro e poi, se è possibile, cercherò di fare quel lavoro che più è adatto a me. E allora ci sono i cambiamenti di pista, l'uscita di pista. Ci sono persone che hanno cominciato a fare un certo tipo di lavoro, poi alla fine, dopo varie esperienze, sono riuscite a trovare un rapporto di sintonia e di circolarità tra quella che si dice la fatica, il ponos, e quello che si dice invece l'ergon. Ma la maggior parte non lo fa. E allora come può fare bene il lavoro? Soltanto se si rende conto che qualunque lavoro si faccia è un bene sociale, e che quindi nella logica del servizio che tu dai alla società non c'è un lavoro che valga meno di un altro, la pari dignità del lavoro. E allora qui io uso Weber, il senso profondo del Beruf, il concetto di professione tedesco. Che cosa vuol dire Beruf? La radice è il verbo rufen, che vuol dire chiamare. Esercitare bene una professione non vuol dire soltanto farla bene secondo i protocolli che la professione esige, ma sentirla come beruf, cioè come una chiamata da parte degli altri. Perché qualsiasi lavoro noi facciamo, soddisfacciamo il bisogno di un altro. E allora, da questo punto di vista, lo dobbiamo a fare bene. Perché se non lo facciamo bene, deludiamo l'attesa di un altro. E in secondo luogo, pensarci reciprocamente a servizio. L'humilitas del lavoro, da questo punto di vista, dà al lavoro la sua grandezza. E questo direi che nella tradizione cristiana in parte c'era, anche se poi c'era una concezione gerarchica della società, ma in parte c'era. Allora, da questo punto di vista il beruf diventa responsabilità. Allora questo non vuol dire che come individuo non possa cercare di migliorare, nel senso di trovare un lavoro a me più acconcio, ma nel frattempo non solo non cado nella svogliatezza se vedo che in fondo, se io faccio un cattivo servizio, sottraggo un bene, e se faccio un buon servizio do soddisfazione, fosse pure fare l'iniezione ad un paziente e farla 20 volte al giorno. Pensate, l'atto singolarmente ricevuto da ogni paziente se fatto bene, che non è solo l'iniezione, ma è il gesto e l'attenzione. Se hai fatto bene quello, tu ti sei realizzato. Ma se ti pensi nella forma attivistica del profitto, certamente non ti sentirai mai realizzato. Ti sentirai sostanzialmente, potenzialmente competitore, se non aggressore dell'altro. Allora, un fatto è vivere il lavoro come servizio, un fatto è vivere il lavoro come una costante aggressione di selezione sociale in cui tu lavori anche tanto, ma per asservire il lavoro dell'altro e per non incontrarlo mai. Pensarla in questi termini, che sembrano etici, può motivare alla rivoluzione sociale e alla trasformazione molto di più che ragionare solo in termini di bisogno. Perché se ragioni solo in termini di bisogni, sei sempre in una dimensione di antagonismo, mai di relazione. E allora, da questo punto di vista, e qui il marxismo aveva a suo modo ragione, il riscatto del lavoro può essere solo collettivo, ma è collettivo se il lavoro è pensato nella forma di una modalità della relazione con gli uomini e con le cose in vista di una trasformazione che produca bene. Questo è un modo di vivere la propria condizione, sia nel senso di apprezzare qualunque cosa che si fa, sia nel senso di cercare costantemente di migliorare il proprio stato, sia nei termini, come si dice, di salario, sia soprattutto nei termini di proporzione, che è la cosa più importante, tra la fatica e l'opera. In modo che l'ideale sarebbe che tutti gli uomini potessero fare ciò che facendo li diverte. Ci sono quelli che ci riescono. Ma notate anche bene, quelli che ci riescono molte volte hanno rinunciato a apparenti risultati di profitto. A me spesse volte chiedevano, ma mio figlio fa filosofia. Io ho detto, guarda, se la mettiamo in termini di mercato, però io vi consiglio sempre di fare ai giovani quello che a loro piace, perché apprendono a fare divertendosi. E quindi da questo punto di vista poi, se è necessario riciclarsi, si riciclano, ma in fondo hanno una sensibilità dove il fare è legato all'opera e non soltanto alla schiavitù e alla fatica dell'insoddisfazione. Quindi la vera dimensione è cercare questo nesso. E allora una politica sociale, per esempio, centrata sulle cosiddette opportunità. La dimensione, il riscatto del lavoro non più in termini di animal laborance, cioè di salario per vivere meglio, dove resta la dimensione servile, ma nella dimensione grandemente individualista di dare opportunità ai soggetti secondo le loro capacità. Questa è la vera grande rivoluzione. Ed è il modo oggi di affrontare il problema del lavoro. E allora, detto questo, la personale benevolenza è una motivazione che è anche funzionale, come dire, alla rivendicazione. L'altro punto importante è relativo al consumo, perché in questa grande macchina di asservimento, dove ci sono gli esclusi e dove ci sono invece i competitori con le diverse miserie, l'elemento grande di compensazione alla prestazione, di soddisfazione della prestazione, non essendo nella prestazione stessa, è in ciò che la prestazione consente. E quindi il premio della fatica della prestazione non è nella convergenza tra fatica e opera, ma è nel consumo come compensazione della fatica. Allora, mentre l'ideale sarebbe trovare la gioia nell'opera, qui si moltiplica la dimensione della fatica che trova compensazione e premio nel consumo. E il consumo, in una società come la nostra, c'è tutto il tema della libertà e il modo in cui gli individui si sentono liberi. Un tempo per libertà, anzi non un tempo, se noi pensiamo bene alla nozione di libertà, ma Roberto ha introdotto questo tema, la nozione di libertà si ha quando il soggetto decide sul bavarsi, è titolare della sua azione, sceglie. Ma soprattutto la dimensione della scelta è legata alla consapevolezza della decisione. Nella società dei consumi, già è stato accennato, la scelta è data dalla moltiplicazione dei beni. Cioè tu ti senti più libero perché il campo delle possibilità offerte è molto più vasto, fino al punto da entrare in una totale confusione, cioè di non sapere cosa scegliere. E allora ti senti libero quanto più hai accesso e ti senti limitato quanto più sei escluso. Allora qui la nostra società produce delle delusioni profonde. Una delusione è quella data dal fatto che il sistema del consumo deve evidentemente promuovere e provocare, perché altrimenti fallirebbe, deve costantemente stimolare il desiderio. Però non sempre le risorse dei soggetti sono proporzionate al desiderio che il consumo induce. E quindi qui viene fuori un dolore e la frustrazione, un senso di esclusione. Cioè non ce la faccio. Allora il desiderio rimane frustrato. Dall'altro lato il desiderio viene continuamente eccitato fino allo spreco. E qui la dimensione dell'uso, per un verso, diventa, come dire, scelta di ciò che soddisfa immediatamente e si butta via. Ma Roberto ha introdotto questa distinzione. Si è creato il consumatore intelligente. Ma il consumatore intelligente che tipo di intelligenza ha? Ha un tipo di intelligenza adeguata a selezionare oggetti. La personalizzazione, dove la firma è un elemento estremo di personalizzazione, dove il bene non è tanto l'oggetto ma è la firma, o è la linea, o è la griffe. Allora il soggetto sceglie, nel senso che è intelligente a selezionare tipi, a individuare meccanismi più o meno sofisticati, l'ultimo telefonino che esce, l'ultimo computer che esce, ecco. Qui abbiamo il consumatore intelligente circa il giudizio sulla prestazione dell'oggetto. Ma non è un consumatore intelligente nel senso degli epicurei. Cioè è intelligente a selezionare oggetti, ma non è sufficientemente intelligente a capire se gli servono davvero. E allora qui il paradosso degli epicurei, che è un paradosso ma è emblematico, che era quello dell'ascesi, che non era la rinuncia, ma era la qualificazione del rapporto con le cose. L'esercizio ascetico degli epicurei era ogni giorno consumare di meno beni che davano piacere, beni o relazioni, quindi diminuire il cibo, ridurre gli abiti, la riduzione anche dei piaceri sessuali, Ed era una strategia non di rinuncia, ma per capire la differenza che passava tra il necessario e il superfluo. Cioè la comprensione che quello che poteva sembrare necessario non lo era. La follia dei cinici, quando Diogene dice: ma io ho le mani per bere, perché devo tenere la ciotola? E questo è la grande paradossia antica. Il significato non era che non devi godere dei beni, il significato è che ne godi di più e scegli davvero, se non scegli la qualità del prodotto, ma la tua importanza a fruirne per crescere tu. Allora il consumatore intelligente che noi abbiamo è un consumatore selettore, non è un consumatore che decide del suo bene. È soltanto attraverso l'ascesi che tu decidi del bene, perché soltanto sottraendoti, no? Sei in una dimensione per valutare, no? Ciò che davvero è prezioso. E da questo punto di vista il paradosso è che a questo punto te lo godi di più, perché non esci nell'escalation perversa in cui abusi del mondo, ma attraverso la sottrazione impari il buon uso, perché capisci due cose: quello che serve a te e nello stesso tempo le qualità, i valori che l'oggetto ha di darti piacere. Il culmine di tutto questo è dato da due cose che io indico qui, da due dimensioni in cui questa dimensione del sottrarsi e del lasciar essere diventa fondamentale per instaurare relazioni feconde. Il gusto dei beni immateriali dove il godimento suppone la formazione e la distanza, non posso appropriarmi di Van Gogh e non mi approprio neanche se lo compro, meno approprio se lo lascio essere e lo contemplo, se ho la maturità e la sensibilità fisica, l'educazione dell'occhio, la Bildung, la formazione. Posso avere 1000 Van Gogh il cui valore è valore di mercato, e allora anche molta arte contemporanea di scarto prodotta da coloro che fanno le mostre e fanno i venditori di quadri, allora che cosa suppone? Suppone il distacco, la riflessione, il giudizio, e quindi suppone che tu guardi il quadro di Van Gogh non come una cosa di cui ti appropri, ma come un dono che ti è stato dato, un dono inesauribile di cui non ti puoi appropriare mai, e infatti lo puoi guardare 20, 30, 40, 50 volte, non è mai tu proprio, non è mai tuo, non è mai tuo, non è mai tuo, la fruizione di quel quadro non è mai tua, perché non è un bene acquisibile nella forma dell'appropriazione, ma sostanzialmente nell'accogliergli come un dono. E se tu lo accogli come un dono, lo interpreti eternamente, allora la tua sensibilità deve essere, no? Quello che dico ai ragazzi di discoteca, ragazzi della discoteca: la motilità confusa con l'attività, decibel elevatissimi, il risultato e che non sentono il suono, il canto delle cicale, per dirla come Socrate. Allora, una fruizione che diventa mutilante, spiegatemi voi se è un bene. È un bene ciò che eleva i sensi, ti porta a sentire il massimo di altezze, ma anche il minimo di pianissimi. Ma se tu ti stordirci, che tra l'altro poi l'inquinamento acustico è anche una dimensione di incidente, quindi metteteci l'alcol, la droga e anche l'inquinamento acustico, quello chiaro si ammazza. Ma si crede che ci sia azione perché c'è grande movimento. La contemplazione, ecco la grandezza degli antichi. Tu hai un grande moto interiore stando fermo. Quando contempli un quadro, hai onde di sensibilità e di passione stando fermo. E tra l'altro anche la danza, quando è fatta bene, è plastica. Anche quella moderna. Quando non è un agitarsi scomposto, ma è creare figure nello spazio. Chi balla bene crea figure nello spazio. Dà eleganza al corpo. Si dà uno stile. E oltre a questo, i beni di relazione, cioè i beni umani. Il bisogno degli altri come partnership della vita, quindi non divorati dal loro desiderio, non mangiati gli altri, ma sostanzialmente anche qui accolti e lasciati essere. Se io uso l'altro strumentalmente, lo divoro, lo perdo. Allora capite bene che anche qui nella relazione con l'altro non è la dimensione di possesso, ma la dimensione di rapporto che ti arricchisce. Perché se tu la pensi in termini di possesso, evidentemente quantomeno godi poco di quel bene. Se tu usi l'altro, non lo valorizzi in tutte le sue possibilità. Quindi l'appropriazione è sempre un impoverimento. Quindi le occasioni di incontro, le occasioni di relazione. Allora capite che l'ascesi, non a caso il libro parte con una citazione di Nietzsche, che leggerò alla fine, no? Il nuovo tipo di ascesi che ci vuole, questo distacco per valutare ciò che vale. Il no prezioso, che non è il no della negazione, ma è il no della critica. Da questo punto di vista, nel senso adorniano, no? L'elemento della negazione critica, non del nichilismo, no? Perché l'elemento possessivo distruttivo è nichilista. No, oggi noi distruggiamo il mondo perché lo annichiliamo costantemente, perché quelli che hanno il pathos del nulla in fondo sono un po' dei mistici. Pathos del nulla, sentirsi orfani, in fondo è una teologia negativa. Il nostro nichilismo è un nichilismo che distrugge, consuma, abbatte, non tiene. È un nichilismo dell'equivalenza, questo è il nichilismo. Allora, capite bene, allora, perché nella seconda parte del libro io introduco come possibilità di riuscita, come mutazione di paradigma, il tema delle virtù. Perché la virtù è l'amministrazione della propria potenza, quindi il governo del proprio desiderio e le giuste relazioni con gli altri, quella che Spinoza chiama l'emendazione dell'intelletto. E questo, per venire alla democrazia, vale anche per il tema della democrazia, che meriterebbe, diciamo, una considerazione a sé, ma anche qui la dimensione della democrazia non può prescindere da regole procedurali, perché il potere deve per forza avere una forma di legittimità, altrimenti diventa arbitrio. Ma tutti sanno, e lo diciamo ogni giorno, che la democrazia non può consistere soltanto nelle regole procedurali e non può consistere neanche nel consenso. Anzi, il consenso è peggio ancora, perché mentre la regola procedurale è distintiva, il consenso è massivo. C'è la stessa differenza tra giocare una partita di calcio con le regole e fare l'invasione di campo. L'invasione di campo è massiva, ma non è distintiva. Finisce la partita. Se tu la vuoi giocare, devi avere elementi distintivi di posizioni, di ruoli e di funzioni. Quindi non può esistere una democrazia che non abbia una proceduralità. quindi una compensazione tra poteri, tutte le cose che noi ben sappiamo. Però questa non può essere una democrazia, perché il soggetto, come diceva Schumpeter, l'individuo quando vota, e oggi più che in altri tempi, non ha le informazioni sufficienti per cui si possa dire che il suo voto ha peso cognitivo. Schumpeter dice anche le persone più intelligenti e brave nelle loro professioni, quando votano o discutono di politica, hanno cognizioni pari ad un bambino. Perché la politica è un intreccio di interessi. Si dice che bisogna avere parole d'ordine semplici. È difficile spiegare un programma politico, perché se tu lo spieghi si annoiano. Allora la dimensione dello spot in politica cresce. Questi sono segni evidenti che poi i soggetti sì se la fanno la loro opinione, ma quanto questa opinione è cognitivamente adeguata? Cosa sanno? Il risultato che è, non votiamo più? No. La dimensione procedurale ci deve essere. Ma è qui. Le nostre società già lo esprimono questo. Accanto a questa politica in termini di rappresentanza, noi abbiamo una politica del fatto in termini di istanze collettive presenti nella società. Cioè l'auto-organizzazione sociale, l'auto-organizzazione dei risultati, l'associazionismo, anche quelli più corporativi, cioè la pressione politica nasce dal fatto che la società si auto-organizza e diventa istanza di pressione. Vediamo gli aspetti negativi e gli aspetti positivi di questo. L'aspetto negativo è semplice. Chi governa sa che il voto non basta, che gli indici di fiducia possono calare anche dopo 2 settimane dal voto. Perché la democrazia è diventata la democrazia dei sondaggi? Il voto è garanzia di legittimità, ma l'esercizio del potere sta in piedi se incrocia gli umori della gente. E quindi il massaggio deve essere cambiato in base agli umori della gente. Oppure deve essere lanciato un messaggio che crea altri umori. Fate un esercizio di sottrazione che io vi ho consigliato adesso, come gli stoici e gli epicurei. Guardate il modo in cui le notizie appaiono e scompaiono. Come si lanciano temi funzionali non a quello che i temi dicono, ma a fare dimenticare un'altra cosa. Il gioco a spiazzare, lavorando moltissimo sulla dimenticanza, perché si ricorda se si ha cognizione, ma lo spot si dimentica. Il ricordo competente è un ricordo continuo. Noi invece abbiamo ricordi occasionali, aleatori. Ecco perché un politico può dire cose diverse un giorno dietro l'altro nella totale tranquillità di chi lo ascolta, che o gli crede sempre, e ci sono quelli che gli credono sempre, o chi non gli crede mai, e sono tutte e due situazioni nefaste. Perché chi gli crede sempre è un devoto, chi non gli crede mai è quello che dice, non cambia mai niente, tutto è uguale. Ecco, quindi c'è una manovra dall'alto per gestire i sentimenti, ma ci può essere una pressione dal basso, in cui i soggetti producono politica in quanto immettono istanze responsabili. E qui il mio pessimismo tragico, in qualche modo, trova un elemento, come dire, di praticabilità. È vero quello che hai detto tu, è un'elite, eh? Però Noi abbiamo nel corpo sociale dei luoghi di resistenza non omologabili, non vincono, ma tengono, ma tengono. Io uso sempre, diciamo, l'espressione della Kabbalah, che il mondo non crolla perché ci sono i giusti nascosti che lo sostengono. E maturo anche l'idea, sempre di più, ma lo vedo anche come docente, lo vedo nei rapporti con i ragazzi, che la caratteristica del bene è quella di non fare rumore. Tu ti accorgi che hai lo stomaco, se hai mal di stomaco, se lo stomaco funziona, non sai neanche d'averlo. E nella società c'è un qualcosa che sa praticare la responsabilità, ha il senso della dedizione, ha il senso della giustizia. Non occupa la scena perché il bene non ha mai occupato la scena. Anzi, quando la occupa fin troppo, si prende il diritto di essere prescrittivo e violento. E quindi il fatto che la società, nonostante quello che si vede, tiene, questo è un argomento ex contrario, se nonostante quello che si vede tiene, allora c'è qualcosa che tiene anche se non si vede. E allora qui la scelta unilaterale di questo gruppo, di un libro, cioè una avanguardia cosciente, ma che non è un'avanguardia del niente e non vuole essere neanche un elemento indottrinante, ma deve essere quella dimensione che in qualche modo porta alla luce, stimola quelle forze che nella società hanno una capacità di autotutela e di controllo sul potere politico. E qui diciamo che il lavoro della conoscenza è decisivo e importante, perché è stato sempre utile nel mondo conoscere per controllare il potere, ma si è anche usata la conoscenza per dominare di più. Ecco, allora il conflitto su valori deve essere pensato come conflitto anche cognitivo, anche cognitivo. E qui concludo con l'uso di internet. Internet è il luogo chiaro e evidente della possibilità di un dibattito su temi, ma che cosa esige questo? La costanza del messaggio. Perché anche dentro la società di internet, la società, il mondo digitale, anche lì abbiamo inclusione ed esclusione. Io nel libro uso questa formula: se noi prendiamo il fannullone mediatico, quello che crea contatti, amicizie, che le allarga, le cambia, le moltiplica, e invece colui che pratica internet e il digitale in termini cognitivi, ci accorgiamo che se tu vuoi leggere l'ultimo articolo uscito sulle particelle subatomiche, se non sai la fisica, è inutile che va e navighi, non hai accesso. Se vuoi organizzare una manifestazione, basta che navighi. Il buon uso del mondo vuol dire anche oggi introdurre quella fatica necessaria per essere critici dentro la rete e non essere soggetti alla rete. Anche qui ci vogliono atti unilaterali. Ecco perché non puoi separare internet dalla formazione, e devi usare internet come mezzo di formazione. E allora questa è una vera dimensione di uso democratico di quel mezzo, altrimenti può diventare esso stesso un mezzo di aggregazioni aleatorie dove qualcuno più furbo di te ti imbonisce. Allora qui, come sempre nella storia, i gesti unilaterali devono sollecitare ciò che in modo latente c'è, ma non per farlo emergere in modo evidente, ma per farlo sussistere nella continuità della vita, perché il bene non fa e non farà mai rumore.